Grazie Marco, un'analisi lucida, molto forte, che però offre molti spunti di riflessione. E quindi adesso do la parola a Pighi, insomma, sul Marco appunto ci ha offerto, così ci ha fatto un'analisi, insomma, si è parlato del ruolo degli enti locali, dell'attacco a questo ruolo degli enti locali, e ci ha detto che i soldi ci sono, quindi anche per l'attuazione del referendum degli spazi ci sono, forse già sono già nella situazione attuale. Do la parola al sindaco, che ringrazio per la partecipazione a questa assemblea, lo ringraziamo, è stato di parola, è stato disponibilissimo, e questo lo riconosciamo prima ancora di iniziare, che lei inizi a parlare.
Io ringrazio di questo invito e devo sottolineare che è molto importante cogliere queste voci che sono presenti direttamente nella realtà sociale, che davanti ai grandi problemi che il Paese sta affrontando hanno il coraggio di tentare chiavi di lettura innovative. E ovviamente do per scontato che in queste chiavi di lettura c'è sempre molta passione, molta idealità, molta voglia di forzare anche quando ci troviamo in situazioni in cui in tanti ci vogliono fare credere che non ci sono alternative rispetto a subire cose che non ci vanno bene o cose che addirittura sentiamo, già ha un primo impatto fortemente sbagliate, perché ne vediamo i frutti negativi. Ovviamente rispetto a questa impostazione, che è un'impostazione totalmente libera, quando si è al governo della cosa pubblica si trova in un contesto che è completamente diverso, cioè c'è un insieme di norme dai livelli massimi alle semplici circolari che comunque hanno la funzione di vincolare e quindi di incanalare l'azione amministrativa attraverso percorsi che molto spesso si riducono a un filo di opportunità che bisogna cercare di cogliere. Quando faceva l'esempio del patto di stabilità mi veniva da sorridere, perché la situazione del nostro comune, ovviamente noi modenesi la sappiamo, ma è una situazione che non ha pari in Italia. Guardate, per un motivo molto semplice, perché in una fase di passaggio in cui il comune si è trovato a monetizzare una serie di investimenti, e che era anche una fase in cui il costo del denaro era abbastanza basso, io ho pensato di dover fare quello che deve fare uno che si comporta correttamente nei confronti del denaro pubblico, e cioè, avendo questa massa finanziaria, invece di investirla immediatamente e creare consenso, pensato di fare una cosa diversa, come si deve fare quando si amministra bene: azzerare l'indebitamento del comune. Dove azzerare vuol dire azzerare, e cioè il bilancio che andiamo a concludere, il bilancio che nel comune di Modena paga per interessi lo 0,20% della spesa corrente, cioè quasi inesistente. Non bisogna essere troppo virtuosi, quindi qui ripeto la parola, perché sapete cosa ci è successo? È stato preso a riferimento proprio l'anno in cui noi abbiamo fatto questa operazione virtuosa, e noi, non più indebitati, da quel momento dovevamo migliorare esattamente come i comuni fortemente indebitati. Cioè, si prende il 2007, c'è un parametro numerico, devi migliorare. e migliorare quando non hai dei debiti, non hai altra soluzione che quella che dicevi, cioè devi lasciare lì i soldi. Siamo arrivati a 23 milioni di euro, che sono 46 i vecchi miliardi in cassa che non possiamo spendere. Ecco, questo è il quadro. Cioè l'errore che c'è in queste manovre finanziarie, che sono, i francesi direbbero tranchant, cioè sono un taglio orizzontale, i romani direbbero dove piglio piglio, no? Portano a questo risultato, cioè la stessa manovra nei confronti di un soggetto che non può ridurre il debito perché praticamente non ce l'ha, produce questo risultato. Attenzione che per chi ha ragione, perché ha amministrato bene la città, ha un debito alto, mi riferisco ad esempio al comune di Torino. Torino ha dovuto gestire un passaggio, molti lo conoscono, dovuto alle trasformazioni del gruppo Fiat e dell'indotto, da 1.200.000 abitanti a 900.000 abitanti. Si è ritrovato aree enormi che dovevano essere rimesse nel circuito della città con funzioni diverse, hanno accettato la sfida delle Olimpiadi perché questo li aiutava in questa direzione, ma per fare questa operazione sono stati necessari tanti soldi. Nessun problema, perché è una città fortemente capitalizzata, quindi aveva chi faceva credito. Adesso in che situazione sono? Loro sono indebitati, potrebbero rientrare nel patto di stabilità riducendo il debito pubblico, ma non riescono a mettere sul mercato i beni che dovevano monetizzare perché c'è la crisi economica, cioè quei beni che loro hanno detto possiamo indebitarci, tanto ci sono questi beni. E addirittura loro sono già, non perché l'abbiano scelto, ma perché l'andamento economico li ha portati fuori dal patto di stabilità. Qui effettivamente c'è qualcosa che non funziona, perché è vero, questa scelta di fare il patto di stabilità come è stato fatto in Italia è stata una scelta sciagurata dell'ultimo governo Berlusconi, che l'ha fatta sostanzialmente in questa maniera. All'Unione Europea interessa solamente che gli enti locali non diventino il comodo strumento per nascondere il debito pubblico. Cioè lo Stato dice, io non sono indebitato, ma ha scaricato tutti i debiti sugli enti locali. Per cui è sufficiente, d'altronde hai fatto proprio l'esempio della Germania in cui hai fatto questa cosa, hanno creato un rapporto virtuoso fra il centro e la periferia sul debito pubblico, nel senso che il meccanismo è tale per cui è impossibile nascondere debito pubblico negli enti locali per il rapporto che c'è fra lo Stato e gli enti locali, per cui il debito è solo quello dello Stato. Cioè questa nefandezza che c'è nella situazione italiana non era assolutamente obbligatorio, cioè l'Unione Europea chiedeva di avere dei conti in ordine, ma per fare i conti d'ordine non era questo l'unico sistema. Cosa è successo? L'hanno costruito per cui il debito pubblico è dato dalla somma del debito dei comuni, delle province, delle regioni e dello Stato. Somma algebrica. Questo cosa sta a significare? Che siccome il risultato lo si ottiene, come nell'esempio che vi ho fatto del comune di Modena, loro a questo punto non riescono a dire tu comune di Modena hai tutti quei soldi, vai spendili perché sono tuoi, perché sono dei tuoi cittadini, perché altrimenti dovrebbero trovare una somma corrispondente da un'altra parte, ma perché l'hanno costruito loro in una maniera così nefasta. Per cui quello che bisogna compiere è costruire un sistema diverso, perché in sostanza la cosa paradossale è questa, e cioè il nostro debito pubblico statale risulta più basso di 23 milioni perché il comune di Modena ha 23 milioni lì che non può spendere, ma guardate che non è mica vero, perché noi rispetto a quelle somme siamo ovviamente indebitati nei confronti dei nostri fornitori che dobbiamo pagare in ritardo, cioè nel senso che per quella somma lì è accantonata e non può essere spesa, quindi cosa succede? I nostri creditori aspettano. E guardate che in un periodo di crisi non c'è niente di più utile per creare un fondo di ricchezza diffusa, non c'è niente di più adeguato che non sia l'investimento pubblico. Ma pensate, in un comune come Modena, 186.000 abitanti, 23 milioni di euro che si trasformano immediatamente in salari, in stipendi, in acquisti, e quindi merce che a sua volta è prodotta da altri lavoratori, fanno proprio girare l'economia. E in una situazione come la nostra, in cui fra l'altro siamo riusciti per una serie di contingenze a tenere, nonostante tutto, sulla disoccupazione, abbiamo un tasso di disoccupazione nel comune del 5%, che nella situazione nazionale è veramente una situazione positiva, ci consentirebbe di governare un periodo difficile, attenzione, con i nostri di soldi, mica con quelli degli altri e neanche con quelli della banca, con i nostri. Ecco, questo è un dato che deve essere tenuto ben presente, perché altrimenti noi non capiremo mai fino in fondo che cos'è sto patto di stabilità. Ovviamente, questo qui loro me l'hanno sentito già 100 volte fare questo ragionamento, i modenesi sanno che c'è questa situazione e c'è anche un forte malcontento per una situazione economica in cui l'attuale governo, che ha fatto alcune cose sul piano internazionale rispetto a questi elementi, sostanzialmente non è riuscito a muovere niente, creandoci anzi problemi molto molto significativi. Guardate, sul tema di questa sera, ripeto, io ammiro molto questo sforzo di dire vediamo se c'è una via completamente alternativa, che ribalta tutto come un guanto. E per fortuna che ci sono posizioni come queste. Io quando sono è stata lanciata questa idea del referendum, non mi sono nascosto i limiti che i due quesiti avevano. Ma attenzione, io penso che non se li sia nascosti nessuno, perché noi abbiamo visto anche in passato, quando il referendum non riguarda una domanda secca, divorzio sì, divorzio no, finanziamento pubblico dei partiti sì, finanziamento no, ma si inserisce in una legislazione complessa, articolata, in cui anche le singole scelte sono controverse, io mi rendo conto che è difficile spiegare fino in fondo agli elettori che cosa succede. Ma io ho colto, soprattutto nel referendum che riguardava la norma che imponeva le privatizzazioni, il prolungamento di una battaglia che io all'interno del patto di sindacato di ERA e comunque nell'opinione pubblica nostra, regionale, nonostante a livello nazionale si spingesse molto per andare nell'opposta direzione, una battaglia rispetto alla quale non mi sono mai spostato di un millimetro. E cioè la convinzione che quello che io penso del rapporto pubblico-privato nelle multi-utility o è garantito da una maggioranza di capitale pubblico all'interno della multi-utility, oppure perde di significato o perde in gran parte il suo significato. Io parto anche da... È chiaro che Bersani contesta alla radice il modello e quindi fa seguire al suo ragionamento.
Siamo anche 26 milioni di elettori.
Sì, fai seguire, diciamo, tutto. Sto parlando il modello multiutility. Certo. Ho capito le parole che viene, certo. Un momento in cui viene contestata la radice, è chiaro, quello è un modello negativo. C'è però un dato che va sottolineato, che per come si sono comportate, non tutte le multi-utility sono uguali, per i risultati che hanno ottenuto, per le politiche che hanno fatto e anche per il rapporto che hanno creato sul territorio. Certo che questo dipende in gran parte dalla loro storia. la multiutility era come multiutility, ha come retroterra immediato delle società municipalizzate. Sapete, le società municipalizzate rappresentano un fenomeno di grande interesse, un fenomeno molto italiano, che nasce da una legislazione molto risalente, che all'inizio del secolo, d'epoca giolittiana, quando si stava manifestando un pericolo diciamo molto simile a quello attuale, cioè che i comuni, davanti all'esigenza di avere il gas, avere l'acquedotto, avere l'energia elettrica, iniziare le prime raccolte di nettezza urbana, davano tutto in appalto all'esterno, in un momento non facile e quindi difficilmente controllabile. Allora questa legge, un periodo prima della prima guerra mondiale, abbastanza positivo dal punto di vista di questi del tener fermi alcuni dati importanti delle comunità, consente la costruzione di queste società municipalizzate, che hanno una importantissima funzione sociale e, attenzione, e di modernizzazione del paese, sono uno degli strumenti della modernizzazione. Dove questi fenomeni sono reali, è evidente che c'è dietro una tradizione che fa parte anche di un bagaglio culturale dei lavoratori che si manifesta. Continua a dare dei frutti positivi anche quando il modello è cessato. Io dicevo, ho firmato per questi referendum, che ovviamente li ho votati, sono contento dell'esito, ma non mi nascondo che bisogna fare un'operazione che va fatta anche nei confronti di coloro che ci hanno consentito di vincere questi referendum. In maniera molto trasparente, bisogna dire le cose come sono. E cioè, questi referendum hanno una portata di natura giuridica che è quella prevista dalle leggi, prevista dalla Costituzione, rispetto alla quale io sono d'accordissimo, cioè una totale inadempienza rispetto all'obbligo di ridisciplinare l'intero comparto dopo che un referendum è stato accolto. In questo caso l'inerzia del legislatore, cioè l'inerzia del Parlamento, è un fatto di gravità assoluta. È un fatto di gravità assoluta. Anche perché stava al Parlamento trovare una soluzione equilibrata che tenesse conto del fatto che dietro a questi due referendum, all'accoglimento di questi due referendum, c'era una scansione graduata di diverse opzioni e di diverse letture del fenomeno che doveva essere tradotta in una sintesi adeguata. Perché che cosa è successo? In un caso si è detto questa norma che impone ai comuni di scendere prima al 40%, poi al 30%, è stata coniugata sul tema dell'acqua, ma si estende a tutte le utility. Non può avvenire, cioè non si può imporre di scendere al di sotto della percentuale che i comuni riterranno nella loro autonomia di avere. Pensate, cioè le conseguenze erano gravissime, cioè bisognava che le multi-utility in cui i comuni non scendevano sotto quella percentuale rimettessero a gara tutte le concessioni che avevano avuto. Il fatto che questa ipotesi sia saltata è forse quella che delle due risente meno della colpevole inerzia del legislatore. E la cosa che ha colpito, anche questa è stata citata da Bersani, diciamo in un passaggio solo, il Parlamento, anche qui il governo Berlusconi, aveva fatto una legge in cui, con esclusione dell'acqua, cioè limitandosi a una lettura politica del referendum, che no, il Parlamento fa una lettura giuridica quando fa una legge, non fa una lettura politica. La lettura politica la fa nella discussione, negli atti che portano la legge. La Corte Costituzionale ha detto, per cortesia, cioè questo è il tradimento di quello che ha deciso il corpo elettorale. Per quanto riguarda l'altra, e cioè che per quanto riguarda gli investimenti nell'idrico, il capitale investito, oltre ovviamente a essere restituito, poteva portare a una remunerazione fino al 7%, ha portato il Parlamento a una totale inerzia. Cioè non hanno deciso nulla. L'unica cosa certa è che sono riusciti a mettere i cittadini elettori che volevano lo sviluppo della loro, dell'esito positivo e le multi-utility in una situazione conflittuale rispetto alla quale l'interlocutore, e cioè la multi-utility, l'unica cosa che può fare è assumere una decisione di attesa, e cioè determinare che quello che è un suo, che giuridicamente è un suo credito, ma che sotto la copertura del referendum che ha detto che così non va bene, o accantonare le somme, oppure adottare altre modalità per riuscire a creare, ad avere un rapporto perlomeno civile con i cittadini. Guardate, questo fa venir meno, e questo sono d'accordo che preoccupate, uno dei pilastri dello Stato di diritto. Cioè, nella Costituzione c'è scritto che quando un referendum passa il Parlamento deve fare una certa cosa, qui non è stata fatta, creando con questo un rapporto di incertezza fra i cittadini e le multi-utility. Per cui, quando, diciamo, i comitati l'hanno chiamata, l'ho detto anche in Consiglio Comunale, l'hanno chiamata campagna di obbedienza civile, non è una provocazione. Basta intendersi, non è una provocazione. Perché cosa succede? Che la norma in vigore, cioè quella che prevede che, come se non fosse cambiato niente, è una norma profondamente illegale, o meglio, incostituzionale. D'altronde il soggetto multi-utility non ha la norma costituzionale da poter applicare. Per cui che cosa succede? Quello che non deve mai, scusate, sono un professore di diritto, non posso fare a meno di fare questa considerazione, è una norma, è una scelta, quella che è stata fatta dai comitati, che nel bivio che c'è sempre nelle leggi, cioè la lettura formale o la lettura sostanziale, ha scelto la lettura sostanziale. E che lettura sostanziale? Appoggiata da addirittura un referendum che imporrebbe di fare una cosa, cioè quella di cambiare la legge che non è mai stata cambiata. Siccome è stato toccato, volevo riprendere il tema l'ho proprio visto anche nell'invito. Guardate, l'idea che questa operazione di era preluda a un'aggregazione più ampia, io sono contrario. Gli altri soci del patto di sindacato che controllano la società sono contrari. Perché siamo contrari? Beh, in primo luogo, guardate la tenuta di che era dal, come soggetto economico. Non è paragonabile per forza, per diciamo come ha tenuto rispetto all'andamento borsistico, né alla posizione di IREN né a quella di A2A. Attenzione che sono così perché hanno sempre avuto un elemento profondamente differenziale, non erano municipalizzate come le nostre, cioè fortemente radicate nel territorio, erano realtà diverse, municipalizzate alcune dal punto di vista formale, ma realtà molto diverse che rispetto a operazioni di questo genere avevano un rapporto fra la proprietà pubblica e diciamo il management molto più sbilanciato a favore del management, e questo lo si è sentito in tanti passaggi. Noi ci stiamo ponendo un problema, è chiaro che non è nell'ottica che dicevi, nell'ottica anzi opposta, e cioè siamo sicuri che la scelta di dare a questi soggetti, in particolare la stessa Cassa Depositi e Prestiti, ma Poste Italiane, ma Ferrovie dello Stato, e via possiamo proseguire, alle casse di risparmio, alle banche nazionali di diritto pubblico simili alle casse di risparmio, come il Banco di Sicilia, una veste giuridica privatistica, cioè di società per azioni, sia stata un'operazione che, al di là di come è stata condotta, perché poi le operazioni possono essere condotte bene, possono essere condotte male, oppure avrebbero potuto essere condotte meglio, cioè che abbia proprio un errore nella radice, e cioè che bisognasse continuare a considerare queste realtà come capitale pubblico ad ogni effetto, non ovviamente nella proprietà dei titoli azionari, che ovviamente della Cassa Depositi e Prestiti, Poste Italiane, Ferrovie dello Stato continua a essere o largamente maggioritaria oppure addirittura totalitaria. Mentre per quanto riguarda le banche il destino è stato diverso, cioè con le fondazioni bancarie il capitale, diciamo il valore della società, il capitale è stato trasformato in azioni che sono state, delle quali sono diventati proprietari questi soggetti, le fondazioni bancarie al momento della loro costituzione. Perché qui c'è un dato. Noi il capitale pubblico lo possiamo considerare come un pezzo di Stato, ma in passato questo sistema non ha funzionato, nel senso che ha prodotto una sostanziale incapacità di dare a questo capitale pubblico tutte le potenzialità che poteva avere. Per cui io penso che il meccanismo per cui il capitale pubblico, per essere salvaguardato come capitale, deve mettere, e quando può rendere, deve essere messo in condizione per cui il capitale pubblico, o meglio, di proprietà pubblica, viene salvaguardato e quelli che vengono investiti sono gli utili che produce. Naturalmente vengono investiti per finalità pubbliche. Io penso che non sia un modello che debba essere rifiutato fino in fondo. Certo, occorre avere le cautele che sono necessarie sapendo che si tratta di un bene, anche sotto forma di società, ma che resta di proprietà pubblica. Questo è il punto rispetto al quale io mi sento, naturalmente penso che l'errore sarebbe posizioni così diverse criminalizzarle, nel senso che dietro ognuna c'è una dialettica, c'è un modo di affrontare i problemi, un modo di vedere le cose. Ecco, io in questo senso l'idea che quella che è stata la fusione con Acega SPS non c'è motivo, cioè non è stato fatto questo passaggio nella stessa circostanza in cui si prevedeva, attenzione, della possibilità che Cassa Depositi e Prestiti entrasse all'interno del capitale pubblico perché un'operazione puntellava l'altra. Il problema qui è un altro ed è molto serio, e cioè prima di tutto perché c'è un fatto, e cioè la presenza di capitale pubblico dentro a Acega SPS Holding è, sia pure di poco, leggermente superiore rispetto al capitale pubblico degli enti territoriali dell'Emilia-Romagna che sono dentro a ERA, di pochi punti. Comunque la fusione in sé per sé non porta a un annacquamento del capitale pubblico, semmai a un leggero, minuscolo dell'1-2% rafforzamento. L'operazione Cassa Depositi e Prestiti nasce da un fatto, e cioè occorre metterci in condizione di salvaguardare questa presenza pubblica rispetto a molti comuni, soprattutto comuni minori, che per le condizioni tragiche del patto di stabilità sono portati a vendere un numero di azioni che alla lunga può mettere in difficoltà rispetto alla proprietà della maggioranza pubblica. Perché voi sapete che noi, per salvaguardare questo dato, quando fu costituita ERA, non abbiamo previsto il 51% del capitale pubblico solo nel patto di sindacato. Lo abbiamo previsto nello statuto. Voi sapete che lo statuto resta, i patti di sindacato scadono. E questo stava a significare, poi naturalmente non è obbligatorio condividerla, ma stava a significare il senso che si dava a una scelta. È un senso che, in cui c'è anche una sfida, è una sfida importante. La sfida è questa. Tutto questo rappresenta, e possiamo dire, ha sempre rappresentato un capitale dei comuni. Molte delle nostre politiche a Modena hanno avuto la capacità di essere finanziate perché la nostra azienda municipalizzata, attraverso l'energia elettrica, riusciva ad avere buone, anzi ottime performance. E qui ci siamo trovati in una situazione di sostanziale vincolo, nel senso che da che cosa derivava questa forza? Essendo parte delle amministrazioni comunali, queste municipalizzate, e d'altronde erano nate per quello, quando erano nate all'inizio del secolo scorso, era perché le municipalizzate, attraverso gli utili, li reinvestivano e i vantaggi dell'energia elettrica, del gas, della lentezza urbana, dell'acqua, rimanevano lì, rimanevano all'interno del capitale del comune, che quindi faceva nuovi investimenti. E che cosa abbiamo fatto nel nostro comune? Cioè, grazie a quel capitale, la nostra è stata una delle prime città ad essere, era ancora sindaco Rubens Trivi, il secondo, dopo il sindaco partigiano della Liberazione, a metanizzare interamente la città. Sono rimasti lì, hanno consentito di compiere queste operazioni. Il discorso è questo, quindi, cioè, è per quello che noi siamo così legati al capitale pubblico. E davanti a una esigenza come quella di tanti piccoli comuni che si sentono lontani, certo che un piccolo comune ha difficoltà maggiori rispetto al comune, è chiaro che se alzi il telefono, io 12% del capitale di una società come Multiutili, qualcuno che mi risponde lo trovo, magari il sindaco di Frassinoro può darsi che abbia qualche problema in più, ma è lì che noi dobbiamo riuscire. Io non sono legato a questa formula e io sono disponibile a qualsiasi formula, poi torno a quella cosa che mi hai chiesto, quella che ho detto in consiglio comunale. In questa formula, che può rimanere come telaio, io penso che occorra trovare il modo di dare alle reti, in particolare alle reti IG, ma anche a quelle altre, una collocazione per cui il controllo sulla rete sia in maniera molto più solida nel controllo, diciamo, degli enti locali, ma anche del loro sistema. Io non ho paura del fatto che il sistema regionale assuma una funzione di garanzia, perché i comuni non sono solo i capoluoghi che hanno gli strumenti per difendere, sono realtà complesse e realtà molto diverse. Però devo dirvi questo, prima ancora che si parlasse di referendum, noi quando abbiamo costituito prima Meta e poi Era, abbiamo compiuto un'operazione che ha aggregato sul territorio. Avevamo il nostro, diciamo, nella provincia di Modena in particolare, un po' anche nella vicina provincia di Reggio, ma meno, il problema dell'acqua ha una caratterizzazione un po' complicata e molto densa di pericoli. È chiaro che abbiamo come tutti il problema delle falde, abbiamo come tutti il problema dell'approvvigionamento idrico, ma abbiamo anche un problema di piccole comunità che avevano i loro acquedotti ed erano prive di una reale possibilità di investimento. Noi abbiamo voluto che l'investimento idrico desse il senso di una risposta forte ai bisogni dei cittadini, soprattutto non era accettabile che una delle nostre risorse importanti, cioè sostanzialmente quello del Monte Cimone, è l'unico comprensorio turistico dell'Appennino degno di questo nome, cioè che possa un minimo competere con altre realtà italiane, potesse avere dei giorni in cui d'estate arrivava l'acqua con le autobotti. E abbiamo chiesto come priorità questo investimento d'estate, un'estate veramente terribile e siccitosa come l'ultima. Per fortuna il problema era già stato risolto. Ecco, le risposte ai problemi dei cittadini le si dà in positivo, cioè compiendo queste scelte. Poi naturalmente il modello che ne è nato con queste multi-utility, e in questo sono d'accordo su una considerazione di fondo che è stata fatta. Ad un certo punto questo paese si è trovato davanti a una lettura liberista dell'universo mondo, fondata sul ragionamento per cui quelle che sembrerebbero contraddizioni irrisolvibili, basta lasciare il mercato libero di avere il suo corso, si risolvono, sono balle. Soprattutto quelle con cui sono chiamati a fare i conti le comunità più piccole. Nel momento in cui le leggi nazionali prevedevano questo tema del passaggio delle reti alle multi-utility, questo indubbiamente stava a significare per molti enti locali la possibilità o meno di essere della partita. Io sono convinto, proprio perché le reti sono una cosa e la gestione è un'altra cosa, che l'esito del referendum ci deve aiutare a trovare dei percorsi, però ecco, devono essere percorsi economicamente praticabili, non percorsi che presuppongano una società diversa da quella che c'è adesso, perché allora è come raccontarcela. Percorsi praticabili che ci portino a un controllo pubblico delle reti, avendo però presenti alcune cose. Il primo per quanto riguarda gli investimenti. Ovviamente questo è un referendum che alla fine elimina questa forma così anomala di remunerazione del capitale. Noi le risorse per investire le possiamo trovare con le forme che le leggi vorranno indicare, in quanto un investimento, quando ci sono le condizioni per cui lo Stato garantisce per la sua restituzione, da lì in avanti è solo questione di una remunerazione del capitale che sia una remunerazione che non la trasformi in un investimento, e particolarmente in un investimento particolarmente lucroso. È chiaro che il capitale deve essere remunerato, anche alla Cassa Depositi e Prestiti, quella vecchia versione, la remunerazione del capitale c'è sempre stata. Naturalmente è questione di quantità, è questione di tempi, ed è questione soprattutto di avere la tranquillità che ci sia un controllo pubblico che davanti a investimenti di questo genere tutto avvenga come deve avvenire, cioè in maniera limpida, in maniera corretta, in maniera trasparente. Questo è un po' il problema che a mio avviso noi oggi ci troviamo davanti, perché guardate, quel referendum è stato votato da una platea molto vasta di elettori, anche molto eterogenea, alla quale va riconosciuto però di aver individuato un minimo comune denominatore nel quale tutti si sono ritrovati. Penso che l'obiettivo sia quello di raggiungere il risultato, cioè che col tempo che ci vorrà, ma con un percorso certo, con un percorso cadenzato, si arrivi a quella soluzione per cui le risorse pubbliche, e quindi non solo le fonti, le sorgenti, le falde che sono e rimangono di proprietà pubblica, nessuno ha mai pensato di arrivare a un risultato contrario, ma anche tutto quello che consente di approvvigionarsi di acqua sia sotto un effettivo e costante controllo pubblico. Se devo dire, ecco, la cosa da cui mi sento più lontano è questo ritenere che comunque dietro una veste giuridica privatistica, cioè una società per azioni, ci sia un modello che è, mi sembra di aver colto, proprio ontologicamente incompatibile con questo tipo. Questo è il tuo pensiero.
Anche il codice civile dice
qualcosa. Beh, diciamo, il codice civile lo dice per quanto riguarda le fonti, ma questo, tu sai che il codice civile non è una fonte di natura costituzionale, per cui basta che ci sia una legge successiva che dice una cosa diversa. Questa è una scelta che però è stata fatta nel nostro paese.
La sentenza della Corte Costituzionale di ammissione del quesito dice: è chiarissima la volontà dei promotori del referendum di far uscire l'acqua dalle logiche di mercato.
Questo assolutamente.
Più chiaro di così.
È assolutamente, e tant'è vero che la legge che viene dichiarata incostituzionale è una legge che aveva riportato alla situazione antecedente e che quindi consentiva nuovamente che la proprietà pubblica scendesse rispetto ai livelli in cui si trovava. Questo è, d'altronde, è un dato rispetto al quale ovviamente penso che bisognerà trovare la maniera, se si vuole tenere compatto questo fronte, di riuscire a ottenere il massimo risultato che un quadro così composito ci consente di ottenere, anche perché il risultato che si può ottenere appunto è l'avvio di un percorso che porti di nuovo a una indiscutibile proprietà pubblica delle reti di distribuzione dell'acqua, perché altrimenti a Modena sono successe certe cose, so bene le cose che sono successe a Roma, d'altronde voi sapete che quando diciamo a Roma c'era una maggioranza diversa da quella che c'era adesso e chiedevano insistentemente una fusione fra Acea e Era, io sono stato fermamente contrario, proprio perché ero convinto che un conto è una multi-utility in cui la prevalenza è di altri utility, in una multi-utility in cui la prevalenza è dell'acqua, prima o poi si rischia di andare a impattare con qualcosa che è profondamente innaturale.